Rap, parole in effetto, qua cervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto, è la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Ciao a tutti, ciao a tutte, questa è la vostra Radio Wombat sull'1359 in onde medie di frequenza e noi siamo la trasmissione della stampa rassegnata. Un ciao a tutti e a tutte, ovviamente con più calore a quelli che ci ascoltano assiduamente, un po' per premiarli della pazienza e della costanza, se è vero che ci ascoltano e ci ascoltate con, insomma, con regolarità, e un ben trovati a coloro che invece per qualunque ragione ci incontrano per la prima volta o non sanno bene chi siamo. E allora gli do il solito bigliettino da visita per dire che in questa stampa rassegnata, una trasmissione informativa di Radio Wombat, e in sostanza noi partiamo da degli spunti di cronaca locale per farne un commento, per fare della critica se ci riesce, per passare la parola e aprire i microfoni della trasmissione e della radio a delle istanze in conflitto sulla nostra area metropolitana fiorentina. Quindi cerchiamo di guardare quello che esce sulle cronache dei giornali che la fanno. Tra questi c'è La Repubblica, Il Corriere Fiorentino, La Nazione, ovviamente forse quello più utilizzato anche da noi per guardare quello che esce, visto e considerato che è un po' il giornale dei bar, e poi il Tirreno Fiorentino, Tirreno Firenze, che si è aggiunto recentemente, da un annetto forse un po' di più a questa parte, a fare appunto cronaca locale anche su Firenze. Diciamo che questa settimana c'è sicuramente un tema molto forte e molto rilevante, che è quello dell'alluvione dell'Emilia Romagna e anche delle Marche, non le dimentichiamo, che in qualche modo sta interessando anche la cronaca fiorentina. Stavo dimenticando le Marche non tanto per dimenticarne, ma per parlare più di Emilia Romagna, perché evidentemente per ragioni geografiche c'è una maggiore preoccupazione per quello che succede in Emilia Romagna, perché separati solo dall'Appennino Tosco-Emiliano, quello che succede di là, quindi sul versante emiliano e romagnolo dell'Appennino, interessa di più Firenze, nel senso che questo clima e questo stato di allarme, di diciamo anche di calamità naturale, quando naturale è naturale fino a un certo punto, perché conosciamo in qualche modo anche quelle che sono le ragioni antropiche, sia delle piogge particolarmente intense, che se è vero che ci sono sempre stati momenti in cui le piogge sono state più intense, è anche vero che questa intensità delle piogge, la loro localizzazione, la loro difficile prevedibilità, è anche un effetto dell'instabilità climatica che segue ai cambiamenti climatici, e ormai è un dato acquisito, diciamo, dalla scienza meteorologica e climatologica. D'altra parte, le ragioni antropiche le possiamo rintracciare anche nell'assetto dei territori che, come sappiamo, insomma, sono soggetti da decenni, e negli ultimi non si è certamente diminuito, nonostante la maggiore sensibilità ambientale, perlomeno dichiarata, ma poi si è continuato a costruire ovunque con progetti di nuova edilizia e conseguente impermeabilizzazione di porzioni impressionanti dei suoli, e certamente anche queste caratteristiche sono assunte dal territorio dell'Emilia Romagna, che è stato colpito, e in particolare dalle città e dalle aree metropolitane, per cui ci sono, quando si dice maltempo o calamità naturale, ci sono anche, diciamo, c'è lo zampino dell'uomo, e quando diciamo uomo poi potremmo fare altrettante specifiche, entrare più nel merito, perché insomma parlare anche di umanità in genere diventa abbastanza assolutorio per coloro che invece hanno delle responsabilità ben maggiori di coloro che certe scelte non le fanno, ma le subiscono. E anche se ne dovessero, diciamo, approfittare di alcune ricadute, certamente ci sono delle divisioni di classe, di potere e delle diseguaglianze che attraversano questa cosiddetta umanità e che non ci rende certo tutti uguali, e quindi non ci rende certo tutti ugualmente responsabili per quello che accade. Ma insomma, questa situazione ha interessato e continua a interessare con uno stato, diciamo, di allerta meteorologica e soprattutto l'attenzione al rischio di quelle che sono le conseguenze delle piogge, che non necessariamente sono legate al momento stesso della pioggia, ma proseguono per giorni indebolendo i terreni e quindi creando delle situazioni di facilità allo smottamento, il crollo di strade, la possibilità che crollino ponteggi, ponti e altre, insomma, anche altre, diciamo, infrastrutture più o meno grandi che siano. E quindi questa cosa sta interessando tutta la cronaca locale, perlomeno dalla seconda parte della settimana. Un'altra notizia che credo sia interessante dal nostro punto di vista, non perché siamo quelli bravi che ne parliamo sempre, ma perché comunque inevitabilmente lo abbiamo fatto, trattandosi di una città d'arte, di una città particolarmente soggetta a fenomeni di speculazione urbana edilizia, quello che viene definito estrattivismo urbano, è quello che ora vado a prendere e lo leggerò dal Tirreno Firenze, che secondo me è riuscito a fare un buon riassunto della situazione, anche se la notizia è comparsa su tutti i giornali, e che ha inevitabilmente messo di fronte anche giornali, giornalisti e redazioni a questo tema e la rilevanza di questo tema, che è il tema della casa, il tema dei prezzi immobiliari e del legame che questi hanno con il turismo, la turistificazione e le strutture, diciamo ricettivo alberghiere. Questo collegamento che abbiamo fatto evidentemente anche noi tante volte, ripeto, non perché siamo quelli bravi, ma perché così stanno le cose, e questa volta è stato un po' obbligato proprio dal tipo di iniziativa che è stata messa in campo da questo signore che è Renato, viene chiamato per nome, e questo fa anche piacere perché in qualche modo si rende anche giustizia a una storia, e perché le persone, insomma, sono persone dietro, diciamo, gli aspetti numerici, alle statistiche, alle condizioni descritte in un modo a volte un po' sociologico, ci sono poi le vite delle persone, e quindi quella di Renato è anche meritevole di essere raccontata, e il giornale lo fa. Quindi lui ha scelto questa forma di protesta, ha srotolato un lungo striscione su una gru di quelle che stanno contribuendo alla costruzione delle famose 550 camere dello Student Hotel sull'area del Viale Belfiore, che insomma è oggetto di tante discussioni, e anche noi ne abbiamo parlato. Ne abbiamo parlato proprio recentissimamente anche con Grazia Galli e Massimo Lenzi, che hanno partecipato a un presidio di protesta che si è svolto lì davanti, e inevitabilmente sta diventando il simbolo di una città che intorno a questa categoria di studentati, però studentati di lusso che poi mettono in affitto le camere a dei prezzi effettivamente, non voglio dire folli, perché magari ci sono follie anche ben maggiori anche nella stessa Firenze, ma sicuramente indicative. Quindi sta diventando un po' il simbolo delle trasformazioni che la città sta avendo, non tanto in una rivoluzione urbana che sta trasformando il volto della città in modo sostanziale, perché segue in effetti e accelera dei processi che in città sono in atto sicuramente da decenni, però li accelera in una maniera che, come spesso si dice, la quantità quando raggiunge un certo grado poi diventa anche qualità, e quindi Renato non casualmente sceglie di salire su una gru che costruisce lo Student Hotel. Lo vado a leggere l'articolo perché appunto credo che sia riuscito a fare un buon riassunto di quello che è successo. Datemi casa o risalirò su una gru. Firenze è una città per figli di papà. La protesta di Renato al cantiere dello Student Hotel. Basta sfratti, lo dice, insomma, senza troppi giri di parole, e noi lo confermiamo, perché sicuramente non c'è nessuno che possa dargli torto. È una situazione brutta che non auguro a nessuno, l'ho detto pure alle forze dell'ordine. Mettetemi nei miei panni, sono stato costretto a fare tutto questo, non si può vivere senza una casa, spiega Renato una volta sceso dalla gru del nuovo Student Hotel in Viale Belfiore. dove ha passato una mattinata a protestare contro l'emergenza casa. Renato, origini albanesi, 55 anni, martedì prossimo dovrà lasciare insieme alla moglie, i due figli e alla madre malata l'appartamento in via Baracca, 900 euro per 45 metri quadri, per morosità dopo aver perso il lavoro. L'ennesimo sfratto, il terzo negli ultimi 10 anni, che lo ha spinto a lanciare un segnale. Perché Firenze è diventata invivibile e così all'alba Renato, giubbotto nero e busta con i viveri, si è arrampicato sulla gru del cantiere, srotolando un lungo striscione con scritto «Basta sfratti». A sostenerlo alcuni ragazzi del comitato antisfratto e i consiglieri di sinistra Progetto Comune. «L'ho fatto per attirare l'attenzione sulla mia condizione», chiarisce, «e ho scelto questo cantiere perché ormai gli unici edifici che si costruiscono sono gli studentati di lusso per i figli di papà». Dopo 6 ore di trattativa e la promessa di una soluzione per bloccare lo sfratto, alla fine è sceso dalla gru con l'aiuto dei vigili del fuoco. Ho ottenuto un appuntamento per domani mattina alla sede dei servizi sociali del quartiere 1, nella speranza di rinviare lo sgombero e trovare una soluzione per la sua famiglia, altrimenti mi troveranno su altre gru. Distanza a Firenze da più di 30 anni, Renata ha vissuto sulla propria pelle le progressive difficoltà legate all'abitare. Gli affitti si sono alzati e sono diventati irraggiungibili per le persone normali e per gli studenti. In Italia c'è lo Stato sociale solo sulla carta, ma non nella pratica. L'Odissea Casa prevede il via nel 2014, scusate, l'Odissea Casa prende il via nel 2014, quando arriva il primo sfratto e trova sostegno nel movimento di lotta per la casa, guidato da Lorenzo Bargellini. Il comune mi aveva promesso aiuto, ma non è mai arrivato, racconta. E allora sono andato a occupare un appartamento di un blocco di case abbandonate dal proprietario in via Baracca 25. Ho risistemato e ci ho vissuto per anni. Nel frattempo la famiglia si allarga, nasce il secondo figlio e dopo la scomparsa del fratello arriva a Firenze anche la mamma, malata, rimasta sola. Ma anche qui sono stato sgomberato. Il comune mi ha trasferito in un albergo per 2 mesi e niente più. Fino allo sbarco nell'attuale appartamento dove nel corso della pandemia e senza più lavoro sono arrivate le prime richieste di sfratto per morosità. Ci sono in città 500 alloggi vuoti da sistemare, me ne basterebbe uno, poi lo rimetto a posto io con le mie mani, con le mie forze. È questo che mi fa rabbia, preferiscono lasciare case in abbandono piuttosto che darle a noi, uno scenario reso ancora più drastico dal rincaro dei prezzi e l'impatto degli affitti turistici brevi legati al turismo. Non è questione solo dei turisti, è proprio la città che ha perso la sua identità, ragiona Renato, ripensando a quando si è trasferito per la prima volta in Italia. All'epoca del 91-92 lasciavi un lavoro e il giorno dopo ne trovavi un altro, lo stesso per la casa. Ora invece non si trova niente, senza 2 buste paga e 1 fideiussione bancaria. Sono state fissate delle condizioni troppo alte per avere un tetto sulla testa. Ecco, io credo, appunto, come ho detto, l'ho letto tutto l'articolo, penso che merita, perché è stato dato largo spazio alle dichiarazioni di Renato, che è peraltro appunto in corso d'opera, avete sentito, io non l'avevo anticipato, ma non è, diciamo, un novellino, è uno che si è fatto le ossa anche nel movimento di lotta per la casa e molto probabilmente questa, tra virgolette, formazione sociale e politica che ha ricevuto e che si è guadagnato con la sua pelle e il suo impegno dentro la lotta per la casa, fa sì che a 55 anni non sia una persona che si piega, che va a mendicare, che allunga la manina, ma che in qualche modo riesce a interconnettere il proprio problema personale con i problemi che attraversano le maggioranze delle classi popolari alle quali lui appartiene, e quindi sale su una gru non solo per rinviare il proprio sfratto, cosa che si può fare o si tenta di fare comunque, però di fronte alla porta del proprio alloggio sotto sfratto, ma sale su una gru per porre ancora una volta un problema che è politico e che è sociale, che riguarda decine di migliaia di persone in questa città, se ci limitiamo ai perimetri del comune di Firenze, perché poi, come sappiamo e come spesso è un gioco che diciamo il potere e coloro che lo rappresentano fanno troppo spesso, quando fa comodo si perimetra i confini comunali, quando invece serve si vorrebbe ragionare sull'area vasta. E allora se noi allarghiamo lo sguardo e andiamo fuori dai perimetri del comune di Firenze, dove comunque vive gran parte delle persone, visto che anche la cosiddetta segregazione urbana fa sì che le persone si distribuiscano sui territori in base al reddito e alla capacità di spesa, molte persone ormai sappiamo bene che a Firenze non ci stanno e che vivono, se non nelle periferie, in qualche modo come la via Baracca, da cui rischia di essere sfrattato Renato, vivono direttamente nei comuni limitrofi, soprattutto quelli dell'area di espansione a nord-nord-ovest, come Sesto Fiorentino, in parte Calenzano, anche se Calenzano sappiamo che ha dei prezzi meno trattabili di quelli per esempio di Campi o di Signa o di Lastrassigna, o si va ancora più in là, tanta gente è andata a finire anche a Empoli o se non addirittura a Pontedera. Quindi la situazione è veramente impressionante e ancora una volta si richiama a delle responsabilità che sono necessariamente e inevitabilmente politiche. Questo era l'articolo, come vi ho detto, preso dal Tirreno di Firenze. La Repubblica, nello stesso giorno, che è il 19 di maggio, dà spazio alla notizia anche lei, e lo fa, diciamo, prendendo le cose al contrario, partendo invece che dalla notizia, diciamo, dell'episodio di lotta, dell'iniziativa messa in campo da Renato, lo fa, se vogliamo, appunto al contrario, parlando e, diciamo, denunciando, diciamo così, la questione della colonizzazione Airbnb. È per gli affitti brevi, un appartamento ogni 5 in area UNESCO. Questo è il titolo del giornale della Repubblica, sulla pagina 2, non sulla prima pagina, dove comunque, insomma, c'è un richiamo. Un appartamento su 5 in centro è destinato agli affitti brevi per turisti. Le conseguenze del fenomeno Airbnb sono tante. Una è che spariscono le locazioni per le famiglie. Questa era la prima pagina. Quello che ho già letto era il titolo della seconda. Si continua con Piazza Puccini, il mio condominio come un albergo a ore. A forza di frazionare ci hanno ricavato 26 appartamenti. È un viavai di gente e c'è un problema sicurezza. Le spese aumentano e il valore si abbassa. Poi Repubblica, per certi versi, diciamo così, per non forse per non offendere troppo, per non pestare troppo i piedi, vuole dare anche la voce ai gestori e va a cercarli. L'intervista a Filippo Naldoni e Michele Krasnowski: i gestori con le limitazioni si perderanno posti di lavoro. Tanto per cambiare, laddove si pone un problema in qualche modo di se non proprio di eliminare questa mercificazione degli alloggi, quantomeno di regolamentarla, argomento e tema che è aperto non solo a Firenze ma in tutte le città d'Italia e ancor di più d'Europa e del mondo da molto tempo, si mette subito avanti la questione dei posti di lavoro. Quali poi questi posti di lavoro siano, a che condizioni, a che tipo di salari, a che tipo di orari, insomma, diciamo in generale di condizioni, ne abbiamo in qualche modo parlato anche la settimana scorsa, quando con gli Workers in Florence abbiamo dato spazio e lanciato la loro prima iniziativa, insomma, di discussione, di riconoscimento reciproco, di racconto anche per riconoscersi l'uno con l'altro, intitolata appunto Un'estate a lavorare. Si prosegue sempre la Repubblica: mettere l'abitare al centro delle strategie politiche, un altro articolo di opinioni, e poi finalmente alla pagina 4 si arriva con in cima alla gru con lo striscione basta sfratti. Renato, 50 anni, ha perso il lavoro durante il Covid, il 23 maggio dovrà lasciare la casa dove vive con mamma malata. Moglie e figlio. Questa appunto è la Repubblica, come ho detto, che ha invertito, se vogliamo, l'ordine delle notizie. Anziché partire dalla gru, ha messo prima la questione degli affitti brevi. Io gli articoli non li leggo perché per tante ragioni si ripetono un po', ne abbiamo parlato tante volte di questi argomenti, però mi sembrava importante andare a guardare questo. Scorro il giornale, sempre la Repubblica del 19 di maggio, con questo, diciamo, cambio un po' anche argomento, e come dicevo, vediamo che arrivano i soccorsi in elicottero. L'emergenza continua, 200 persone isolate. Nardella sul posto, rientrati gli studenti bloccati nel camp, danni per 20-30 milioni. Questo è un articolo che riguarda il maltempo in Mugello. E come vi avevo, insomma, già detto, c'è una certa preoccupazione appunto anche per la Toscana e anche per Firenze. Si parla del Mugello, chiaramente, perché il Mugello è zona di confine, poi sull'Appennino tosco-emiliano, sull'altro versante, quello emiliano, interessato anche il Mugello da forti piogge, la zona di Marradi, Palazzuolo sul Senio, appunto il fiume Senio che dall'altra parte appunto ha portato rovesciato grandi quantità di acqua con insomma, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti, che non sto io certo a riassumere, non ne avrei né le capacità né le informazioni adeguate, però insomma sono, credo, sotto gli occhi di tutti. Quello che appunto invece mi preme, come dire, andare a rilevare, è che la situazione del Mugello invece diventa interessante o significativa appunto direttamente per la città di Firenze, dove in un occhiellino anche Repubblica dà la voce all'assessora all'ambiente Monia Monni: il meteo, oggi e domani riprendono le piogge, rimane lo stato di allerta. Nuove piogge sulla Toscana, secondo il consorzio Lamma, per oggi e domani sono previsti rovesci, in particolare sull'Appennino, specie il versante emiliano-romagnolo, e nelle zone occidentali. Prorogata l'allerta gialla fino a stasera per l'area al confine con la Romagna. Sulla situazione nell'Alto Mugello, l'assessora regionale all'ambiente Monia Monni spiega: anche se non sta piovendo, resta il pericolo di smottamenti o ulteriori scivolamenti delle frane attive. Il sistema d'allerta non è una previsione meteorologica, ma una valutazione del rischio derivante dall'impatto dei fenomeni meteo sui territori. Per domenica e lunedì, cieli poco nuvolosi al mattino, mentre nei pomeriggi potrebbero arrivare temporali sparsi lungo la costa e in zone interne. Insomma, questo è quello che ha riassunto la Monia Monni guardando le previsioni del tempo. Quindi resta una situazione di allerta meteorologica, speriamo il meglio non solo per la Toscana, ma lo speriamo anche per l'Emilia Romagna, che è già fortemente colpita, e a loro va tutta la nostra solidarietà, il nostro pensiero, magari anche attivo, anche se non si esprimerà nelle mie parole più di così. E poi, per dare un contributo a quello che si diceva prima, come se nulla fosse, come se vivessimo su due mondi separati, o come se le cose non dipendessero poi l'una dall'altra, esattamente sulla stessa pagina si commenta in modo laconico, ripeto, senza individuarne alcun nesso, il protocollo d'intesa tra Salvini e Gianni sulla terza corsia in A11. È esattamente sotto, terza corsia in A11, Salvini e Gianni firmano il via libera, il protocollo di intesa, interventi strategici per lo sviluppo del territorio regionale, una firma che ha lo scopo di dare l'impulso anche ad alcune opere già avviate, ma anche di gettare le basi per altre programmate, come la terza corsia della Firenze-Pistoia. E così il governatore Eugenio Giani commenta il via libera arrivato ieri mattina al termine di un incontro presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di un protocollo di intesa per l'avvio, per la realizzazione e il completamento di alcuni lavori da tempo nell'agenda degli amministratori toscani. Oltre all'ampliamento dell'autostrada 11 nel tratto Firenze-Pistoia, viene spiegato, sono stati sbloccati i lavori per la terza corsia dell'autostrada A1 nel tratto Incisa-Valdarno, per la riqualifica delle carreggiate esistenti e il ridirezionamento delle stesse verso nord dell'autostrada A1 Milano-Napoli, nell'ambito dell'ampliamento dalla terza corsia tra Barberino di Mugello e Firenze Nord. Quindi insomma, poi peraltro anche nello stesso territorio che in qualche modo è interessato, quindi sempre di Mugello e sempre di collegamento Firenze-Mugello si fa la terza corsia, come se questa, ripeto, fosse un nastro trasportatore che scorre liberamente in cielo e invece non avesse a che fare anche qui con ettari ed ettari di terreno che verrà impermeabilizzato per fare spazio alla terza corsia dell'autostrada, perché evidentemente c'è bisogno di avere più velocità, di avere ancora più spazio per i mezzi privati e su gomma, e nel mentre sì, se ne parla insomma se ne dice di tutti i colori. Io veramente qui si perde, credo, proprio come dire, la ragione. Quella trasportistica credo sia persa da un pezzo, ma anche la stessa ragione pianificatoria sia seriamente messa in crisi, anche perché sui collegamenti tra Bologna o comunque l'Emilia-Romagna, diciamo Bologna-Firenze, se ne dice di tutti i colori veramente. Io 20 anni fa, chi ricorda la retorica che accompagnava i lavori dell'alta velocità nel tratto appunto Bologna-Firenze, eseguiti dal consorzio CAVET, consorzio alta velocità Emilia Toscana, realizzati tra l'altro tra i primi tratti realizzati in Italia, proprio anche ad opera di una maggioranza che allora era dei DS, democratici di sinistra, particolarmente zelanti e particolarmente blindate su tutto il territorio del Mugello, riuscirono con questo nastro liscio di amministrazioni tutte omogenee, tutti i livelli istituzionali in mano al centro-sinistra, a realizzare i lavori per primi, e la retorica che accompagnava i lavori della TAB, che comunque, di cui comunque veniva già contestato l'impatto ambientale e l'impatto che avrebbe avuto soprattutto sulle fonti e sulle sorgenti di acqua del Mugello, di questa opera si accompagnava una retorica sulla velocità dei collegamenti. La realizzazione della TAV, poi, una volta fatta, a questo punto oggi viene spesso citata negativamente come un elemento che ha aumentato la competitività dell'aeroporto di Bologna rispetto a quello di Firenze. Quindi prima si è voluto fare l'alta velocità per velocizzare i collegamenti Firenze-Bologna, poi il collegamento velocizzato Firenze-Bologna, peraltro velocizzato di una decina di minuti, non molto di più, visto anche che tu puoi mandare un treno anche a 500-600 km/h, ma quando percorri solo 100 km come ci sono tra Firenze e Bologna e poco di più, non è che riesci a guadagnare chissà che. Queste sono le leggi della fisica e ancora siamo a queste, insomma, non si riesce a forzarle con delle meccaniche quantistiche quando si parla di treni, di automobili o di aerei che siano. Per cui questi 10 minuti che sono costati miliardi di lire ed euro nel corso degli anni diventano poi un problema, perché siccome il collegamento Firenze-Bologna in treno ad alta velocità è troppo veloce, allora la gente va a volare da Bologna anziché da Firenze o da Pisa. Quindi prima lo fanno e poi non proprio se ne pentono, ma comunque lo usano poi per giustificare un'altra grande opera, un'altra grande cementificazione che vuole essere quella del nuovo aeroporto di Firenze. Ora, a maggior ragione, invece che utilizzare, magari, o far utilizzare il più possibile i treni, tenendo anche conto dei prezzi che hanno, che sono folli, si fa pure la terza corsia dell'autostrada che deve arrivare fino di là. Quindi io, non sono un esperto di niente, lo dico sempre, non sono neanche un esperto di infrastrutture, ma su queste vicende, su queste grandi opere, sulla mobilità, si stanno giocando non solo miliardi e miliardi di euro che, tanto per cambiare, vengono sottratti principalmente allo Stato sociale, quindi certamente al diritto alla casa, ma insomma anche alle scuole da un lato, alla sanità dall'altro, all'università, alla ricerca, al lavoro, alle casse integrazioni, al sostegno al reddito, chi più ne ha più ne metta, ma si gioca anche le sorti del nostro ambiente di vita, che se non vogliamo o non voglio qui ingigantire troppo il ruolo che questo tratto autostradale possa svolgere dal punto di vista delle emissioni clima alteranti, sicuramente i lavori hanno un impatto, e questi lavori hanno un impatto molto forte per quanto riguarda l'impermeabilizzazione dei suoli e l'ostacolare le capacità dei terreni di assorbire anche le acque meteoriche e le piogge in momenti come quelli che stiamo vedendo. Torno un attimo sul Tirreno Firenze, che invece la Repubblica non ne parla, ma il Tirreno Firenze fa anche, sempre nel giornale si diceva poc'anzi, che quello del 19 di maggio, anche una mappa del disastro maltempo, mezza Toscana è a rischio. La nostra regione, la Romagna, simili da un punto di vista della morfologia, le persone che vivono in un'area soggetta ad alluvioni sono oltre 2 milioni. La mappa del dissesto idrogeologico in Toscana: rischio frane molto elevato, elevato medio, moderato, elevato, medio, basso, e la Toscana è quasi tutta tra molto elevato, elevato e medio, perlomeno la fascia, diciamo, appenninica, e comprendendo con questa anche la piana di Firenze, quindi quella nella quale siamo immersi e ci interessa per certi aspetti di più, perché qui siamo e qui la nostra stampa rassegnata la facciamo. Chiudo ricordando anche che alcune settimane fa ho segnalato una notizia, sempre uscita sui giornali, del tentativo del comune, della città metropolitana, insomma, relativo alla città, ora non voglio sbagliare sull'ente che nello specifico andrà a chiedere a ricevere questi fondi, sull'installazione di barriere mobili in un tratto del Lungarno vicino al Ponte Vecchio, quindi quello più rilevante dal punto di vista paesaggistico e anche della cartolina collina della città, e invece l'innalzamento con barriere fisse delle spallette dell'Arno in un tratto che è precedente al Ponte Vecchio e quindi non proprio corrispondente al centro storico. Però insomma, se c'è l'esigenza di alzare le sponde e le spallette dell'Arno per eventualmente contenere dei momenti di maggiore piena dell'Arno, evidentemente il rischio è un rischio concreto, perché se si va, come dire, a intaccare la fotografia e la cartolina di Firenze in quel tratto alzando le spallette dell'Arno, evidentemente il rischio c'è e qualcuno ne tiene conto. Fanno anche bene a proteggerci da eventuali maggiori alluvioni, ma la protezione non può essere solo quella delle barriere dell'Arno in corrispondenza del centro di Firenze, deve essere un ragionamento che coinvolge la programmazione dei territori a 360 gradi, e quindi notizie come queste che compaiono con questa nonchalance e leggerezza su un protocollo d'intesa Salvini-Giani, che ormai hanno ritrovato, semmai lo hanno perso, insomma, che hanno comunque trovato una grande feeling, una grande unità di intenti sulle infrastrutture, la si mette così, come se nulla fosse, proprio sotto la notizia che commenta i soccorsi in elicottero, l'emergenza per il Mugello, l'allerta meteo e i rischi per la città e per la popolazione. Direi di fare una pausa musicale, abbiamo già parlato tanto, continueremo dopo un po' di musica.
Pensavo questo mondo è un covo, io non mi ritrovo. Mi sentivo in lutto dentro una canzone blues, un clandestino sopra un autobus. Voglio il mio surplus, occhi stanchi di subire, questo è il mio make up. Mi sfogo dentro un nuovo rap e dico a tutti fuck. Mangiavo fuori al cielo, sotto al cielo, perché senza pass. Fuori dal mainstream, fuori dall'impasse. E pensavo anche a mia mamma, cara mamma mia. Ti ho salutato in riva al lago nella pandemia. Guardo una fotografia e che malinconia, mentre la democrazia se ne vola in un momento via. Trattati come i secchi lungo i marciapiedi. Sogniamo un mondo che ci apprezza e so che tu ci credi. Quanto hai combattuto col tuo accento brettone francese. Persone stupende che non si sono mai rese.
Ale 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 ale. Yo, stavolta sta canzone la canto per me. Courage 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 Oliva. Viva viva la resistenza, viva viva viva.
Courage courage courage.
Piano non parlavo quasi con nessuno, solo con pochi fratelli a farci forza uno a uno, una voce amica, 10 rumori di guerra, ognuno in braccio un'arma, io tengo i piedi per terra, con rap nelle scuole, rivedo il sole, per parlare al cuore, il pass non ci vuole, pure Paul Gignu, che è pieno di virtù, mangia poche a credito, scrive il suo CV e risaliamo su, siamo qui, siamo vivi e siamo ancora noi, mentre usciamo da sto baratro e fuggiamo gli avvoltoi, respiro con la pancia. Tiro fuori l'ansia, chiusi in una stanza, Polgi usa la sua gancia.
Ale 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 ale. Yo, stavolta sta canzone la canto per me. Courage 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 Oliva. Viva viva la resistenza, viva viva viva.
Solite notizie sui telegiornali, 20 anni di guerra e hanno vinto i talebani. Basta news in TV, neanche fosse un tic. Mi rileggo per 3 volte l'incipit di Moby Dick. Mi sento un po' accerchiato, mi sembra di star bene, poi male, poi di nuovo in buono stato. Non grazie a questo stato, canto la mia rima per l'autostima, per risalire in cima, per il coraggio di uscire dall'ipnosi, anche se la vedo brutta. Voglio tenere insieme una comunità distrutta. Sembra il giorno dopo una nottata per la confusione. Non vedo l'ora che andrà via sta sensazione.
Ale 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 ale. Yo, stavolta sta canzone la canto per me. Courage courage
scuragioni va, viva, viva la resistenza, viva, viva, viva,
viva, viva, viva,
viva.
Senza pass, fuori dal mainstream, fuori dall'impass, fuori dal mainstream, fuori dall'impass.
Ale 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 ale, yo, stavolta sta canzone la canto per me. Courage courage courage, ogni va, viva, viva la resistenza, viva viva viva,
viva viva viva, viva, viva.
Eccoci, si rientra in voce dalla pausa musicale con la stampa rassegnata di Radio Wombat e cambiamo relativamente argomento, andiamo a parlare con gli studenti delle scuole superiori, nello specifico con il collettivo del liceo Michelangelo che quest'anno insomma è passato tante volte sulle cronache, anche e non solo quelle di Radio Wombat. Ci ricordiamo purtroppo l'aggressione da parte degli studenti fascisti, studenti e non per dirla tutta, davanti al liceo, ma questa volta forse non del tutto con estraneità diciamo anche a quei fatti, però si parla di qualcosa di relativamente diverso, o eventualmente se ci sono dei nessi, dei legami o delle connessioni ce lo diranno gli studenti stessi. Quello che andiamo a commentare e a far raccontare direttamente da loro è l'arrivo purtroppo di tre avvisi di garanzia e di convocazione dalla polizia giudiziaria che sono stati recapitati a carico di studenti e studentesse appunto del liceo, accusati in qualche forma di aver occupato e fatto evidentemente secondo gli inquirenti dei danni o dei danneggiamenti durante l'occupazione di dicembre. Questo è quello che si apprende anche dal loro comunicato, che ora ripeto lo chiediamo direttamente a loro senza fare inutili anticipazioni da parte mia. E diciamo la cosa che forse colpisce di più e un po' ci sembra più grave, ci rammarica per certi aspetti, è quella che ha sporgere denuncia sia stata direttamente la preside, quindi a confermare il ruolo autoritario e prefettizio, diciamo così, dei dirigenti scolastici, che è una tendenza ormai in atto nella scuola italiana almeno da un ventennio, ma che negli ultimi anni e recentemente soprattutto direi sottolineata dal governo Meloni e dal ministro Valditara ha preso veramente uno spazio spropositato. Direi di sentire direttamente loro appunto per raccontarci questa vicenda e ripeto, se mi ripeto scusatemi, se ci sono secondo voi eventualmente dei legami con quello che è successo con l'aggressione di Casa G. Un po' mi permetto così di insinuare, di mettere la pulce nell'orecchio, forse c'è da parte della preside e non solo della preside il tentativo di far vedere che se quelli di Casa G sono stati cattivi perché hanno picchiato fuori da scuola, ci sono i cattivi anche dentro la scuola e sono quelli che l'hanno occupata. Forse non siamo tanto lontani da una sorta di tentativo di pareggiare i conti anche in questi termini. Comunque raccontateci voi, siamo qui per sentire dalla vostra viva voce.
Innanzitutto buongiorno e grazie mille per offrirci questa possibilità di poter parlare e di chiarire quello che è successo riguardo alla mattinata di venerdì davanti al liceo classico Michelangelo. Io sono uno studente del collettivo SUM e assieme agli altri studenti della mia scuola abbiamo deciso di applicare questo picchetto in modo da far capire a tutti quanti l'entità di quello che ha fatto la nostra preside. La nostra preside durante il periodo di occupazione ha deciso di denunciare tre dei ragazzi accusandoli di aver fatto cose che non sono avvenute all'interno della scuola, come devastare la scuola e imbrattare la scuola, cosa che non è successo dato che era un momento in cui ci riprendevamo i nostri spazi nel rispetto di un luogo che viviamo tutti i giorni. Lo scopo dell'occupazione era quello di mandare un messaggio fuori dalla scuola, di mandare un messaggio forte e creare sensibilizzazione su quello che sta succedendo alla scuola pubblica da decenni a questa parte. Che la preside non voglia ascoltare lo riteniamo comunque un atto gravissimo e il messaggio che ha mandato è quello di denunciare e di applicare una repressione intimidatoria riguardo a questi fatti. Diciamo che quello che è successo poi riguardo ai fatti del 18 febbraio non lo considererei correlato, anche perché la denuncia da parte della preside è partita nei primi giorni di dicembre durante l'occupazione e i fatti avvenuti per mano di studenti di Azione Studentesca e Casa G è avvenuto più di 2 mesi dopo. Si tratta comunque di 2 forme di militanza diverse. Da una parte abbiamo noi che proviamo a mandare la nostra idea a più persone possibili, dall'altra abbiamo l'intento di bloccare un volantinaggio fascista. Detto questo, la situazione che si sta creando a scuola non è tanto diversa da quella che vediamo in tutta Italia e da quella che abbiamo visto anche quest'anno all'interno di altri istituti del liceo, come ad esempio all'Alberti Dante e come è avvenuto l'anno scorso al liceo Pascoli. Questa, diciamo, sta diventando la normalità, questa prassi di reprimere tramite denunce e mettere gli studenti in una posizione difficile anche legalmente. In questo caso è un fatto ancora più grave per il fatto che sia stato fatto dalla preside. Abbiamo la solidarietà di tutti gli studenti della nostra scuola, infatti è stata un'occupazione molto partecipata, quasi 600 ragazzi hanno partecipato a questo momento di unione e di socialità all'interno della nostra scuola e quindi ci tenevamo comunque a fare chiarezza su quello che è successo e a far chiarezza sul fatto che non sarà questo a fermare la lotta studentesca e che le nostre idee andranno sempre avanti.
Bene, bene, ti ringraziamo davvero quindi per quello che ci racconti direttamente dall'interno della scuola e, insomma, ringraziando te e ovviamente tutti i compagni e le compagne del collettivo e esprimendo ancora da parte di Radio Wombat e chiaramente della mia redazione monocratica della stampa rassegnata tutta la solidarietà per questi avvisi di garanzia, insomma per queste denunce, e ci tengo solo minimamente a, tra virgolette, chiarire quello che volevo dire nell'introduzione. Non intendevo dire che i due fatti, cioè l'occupazione e la questione dell'aggressione da parte di Casa G di fronte alla scuola, fossero collegati direttamente, nel senso rispetto ai fatti che giustamente, come ci hai detto, sono separati anche da alcuni mesi. Volevo solo intendere che alla fine della fiera magari c'è un tentativo da parte della presidenza e non solo della presidenza di mettere un po' sullo stesso piano alcune forme che dal loro punto di vista, dentro la cornice più ampia e ben accreditata in questi anni dei cosiddetti opposti estremismi, cercano di fare un po' pari e patta, nel senso che se Casa G, come d'altronde non poteva che essere, è stata riconosciuta e messa in mora dal punto di vista anche comunicativo e mediatico, quello che invece è successo con l'occupazione sarebbe rimasto probabilmente all'interno della scuola, invece con questa con questo ribadire, con questa denuncia, con questo portare avanti la vicenda, lei magari intende appunto far uscire dal perimetro della scuola la notizia e rendere appunto chiaro il fatto che ci sono forme di delinquenza o di criminalità, diciamo così, o comportamenti fuori dalla legalità sia a destra ma anche a sinistra. Ecco, intendevo dire questo perché se giustamente ci hai fatto notare che la denuncia per l'occupazione è dei mesi di dicembre, nello stesso tempo è anche vero che passando i mesi situazioni come queste possono anche rientrare, si può anche cambiare idea, si può anche ritirare le denunce, si può anche lasciar perdere una volta passata la contingenza, e invece in questo caso la preside sta andando avanti e con le sue dichiarazioni, oltre che con le sue denunce appunto e con il ruolo amministrativo che ricopre, sta in qualche modo, secondo me, tentando un gioco politico di questo genere, politico nel senso più ampio del termine, ma comunque ovviamente valgono tutte le cose che ci ha detto lo studente del collettivo SUM, che ancora per un'altra volta ringrazio e ancora esprimo la mia solidarietà. Come stampa rassegnata andiamo verso la chiusura della trasmissione di questa settimana e vado a fare solo un piccolo passaggio prendendo a spunto un articoletto della Nazione che esce il 16 di maggio e che va a fare il commento alle elezioni comunali. C'è stato chiaramente tante elezioni comunali in tutta Italia, ce ne sono state diverse anche nella regione toscana e quindi ci sono molti articoli, si sono susseguiti in questa settimana, soprattutto direi il 16, che appunto è il giorno che segue di fatto le urne, perché si sono svolte le elezioni 14 e 15 di maggio. Quindi in questo giornale del 16 di maggio, lo prendo come ho detto dalla Nazione, si va verso la cronaca dell'area metropolitana, della provincia, comunale 2023, il voto a Campi, sorpresa Tagliaferri, 5 Stelle e Sinistra, sfidano il PD di Fabbri. Il 28 e 29 maggio, di nuovo alle urne, il ballottaggio. Gandola superato di misura, Montelatici fermo al 15%, l'ex assessore Nucciotti potrebbe essere il lago della bilancia. Quindi in pratica il riassunto è questo: la coalizione di 5 Stelle e Sinistra-Sinistra, quindi Potere al Popolo, Unione Popolare, Rifondazione Comunista e anche una lista civica Sì Parco No Aeroporto, che in questi anni è stata particolarmente attiva, insomma, anche nelle vicende legate ai movimenti che hanno dato battaglia nella Piana Fiorentina contro il progetto di inceneritore a Case Passerine e l'ampliamento dell'aeroporto di cui abbiamo abbondantemente parlato, si sono coalizzate per le elezioni di Campi e hanno ottenuto un risultato magari non del tutto inaspettato, perché in effetti una certa aspettativa c'era, però sicuramente molto importante, tant'è che si giocheranno il ballottaggio sul comune di Campi, come ha detto anche l'articolo, per il 28 e 29 di maggio. Gli altri nominati sono Gandola, che si presentava, o Gandola, forse è proprio Gandola, ora a me viene Gandola ma in realtà è Gandola, che appunto si presentavano disuniti, Gandola da una parte come impegno vero per Campi Bisenzio, Lega, e dall'altra Montelatici invece rappresentante di Fratelli d'Italia. Quindi quello che poi viene commentato più sotto come il centrodestra diviso alla fine paga pegno, Gandola e Montelatici insieme rappresentano il 36% dei votanti. Questo sottotitolo e questo titoletto mi fa per certi aspetti un po' pensare, perché mi sembra in qualche modo un po' un rimprovero a denti stretti alla destra, che se si fosse presentata unita avrebbe potuto vincere o comunque rappresentare qualcosa di più, il che chiaramente è vero, perché se divisi hanno preso uno il 15 e quell'altro il 19, certamente qualcosa in più avrebbero potuto fare. È altrettanto vero che se invece il centro-sinistra fosse stato unito, diciamo così, allora saremmo arrivati diciamo al 42-43%, perché Leonardo Fabbri, che è l'esponente del Partito Democratico, ha preso il 30, Riccardo Nucciotti è il 12,79, e Riccardo Nucciotti, se anche ha deciso a questa tornata elettorale di correre da solo con una lista tutta sua, nello stesso tempo è un ex del Partito Democratico, quindi una candidatura che rispetto al, come dire, al campo ideologico, al posizionamento politico, non possiamo che ascrivere al centro-sinistra o a quello che ancora più o meno è il centro-sinistra. Quindi l'articolo della Nazione che fa questo tipo di commento sulla disunità del centrodestra, come se in questo senso, in questa forma, avessero regalato il comune di Campi, è vero fino a un certo punto. Mi sembra un articolo che appunto vuole fare insinuare una rappresentazione della realtà che poi, se vai a fare la conta dei numeri, anche una conta abbastanza banale, non è come sembra nell'articoletto. Ecco, un'ultima nota la aggiungo, proprio perché magari potrebbe risultare, per chi non ci segue con una certa continuità, forse ambiguo o anche tirato un po' fuori dai temi delle nostre cose, questo interesse per le comunali di Campi Bisenzio. Invece credo che sia una cosa rilevante non solo per il comune di Campi Bisenzio in quanto tale, ma un po' in generale e per tante vicende che ci vedono impegnati nella piana, perché ricordiamolo, lo dico ancora una volta, ripeto, per chi ci ascolta con continuità lo ha già sentito, ma io ci tengo a ribadirlo, il comune di Campi Bisenzio resta se non proprio il principale comune interessato, perché il nuovo aeroporto si realizza di fatto nel comune di Sesto Fiorentino, però sicuramente uno dei comuni più interessati dalle trasformazioni legate appunto al nuovo aeroporto, perché con il nuovo orientamento della pista, che da 12:30 è passato con il nuovo master plan a 11:29, i decolli ed atterraggi per la maggior parte, visto che il proponente parla di una pista prevalentemente monodirezionale, dovrebbero andare, anziché su Prato come era previsto dall'orientamento 12:30, andrebbero proprio su Campi Bisenzio con questo nuovo orientamento 11:29. Quindi sicuramente un comune che resta particolarmente coinvolto da questa vicenda aeroportuale, e un comune sul quale proprio questa questo aspetto, il posizionamento politico delle varie forze, dei vari partiti e dei vari candidati sindaci rispetto ad aeroporto, e anche il tema dell'incenerimento dei rifiuti, non direi e non dirò inceneritore nello specifico, perché come sappiamo la questione dell'inceneritore di Case Passerini ormai sembra di fatto del tutto superata e conclusa, anche se i colpi di coda e i cambiamenti della politica e dei decisori pubblici possono essere anche repentini, ma insomma ad oggi e su queste comunali non si è parlato mai di inceneritore di Case Passerini, però il tema dell'incenerimento e dello smaltimento dei rifiuti invece resta un tema sul quale ci tengo appunto a sottolineare che, mentre il candidato Andrea Tagliaferri, appunto del candidato di questa coalizione che ha messo insieme la sinistra per dirla così, cioè la sinistra a sinistra del Partito Democratico e anche il Movimento 5 Stelle, ha firmato recentemente, proprio il 16 di maggio, alla presenza con Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Italy e Zero Waste Toscana, ha firmato un protocollo di intesa dove appunto il sindaco di Campi Bisenzio si impegna per una serie di orientamenti, diciamo così, in tema di smaltimento dei rifiuti, che certamente non sono invece condivisi da tutto il resto dei candidati sindaci e delle forze politiche, tra i quali nessuno altro ha firmato, compreso lo stesso candidato del PD Leonardo Fabbri, che invece ha più volte ribadito che la sua azione da sindaco sarà quella di coordinarsi insieme agli altri sindaci dell'ambito territoriale ottimale della Toscana centrale per cercare la collocazione migliore per un impianto di smaltimento dei rifiuti, che non potrà essere Case Passerini, perché c'è stato pure il ricorso, perché non può essere, a detta sua, la piana fiorentina sempre il posto dove si buttano le funzioni scomode, però in qualche modo, secondo lui, evidentemente dell'incenerimento, se non sarà l'inceneritore di Case Passerini sarà un altro, ma evidentemente ce n'è bisogno. Quindi con questo si è disimpegnato da ogni possibile rapporto con Rifiuti Zero e il protocollo di intesa che è stato proposto. Direi con questo che ci salutiamo. Quello che succederà a Campi 28-29 di maggio, sperando di commentare un ribaltone nel comune che è da sempre a maggioranza Partito Democratico, e niente, lo guarderemo insieme a quello che ci interesserà guardare per la prossima settimana. Direi con questo che abbiamo chiuso con la stampa rassegnata. Diamo ancora un ringraziamento, un saluto agli studenti del Michelangelo, e con voi alla prossima settimana. Ciao!